Consigliera Sesta Rosa, il consigliere Di Giorgio Mario, la consigliera Letizia Elisabetta, poi vedo che è arrivata la consigliera Schiesaro Romina, quindi manca Rocco. Consigliere Rocco.
21 consiglieri presenti, la seduta è valida. Io avevo preannunciato una comunicazione ieri sera nella Capigruppo, la ricomunico questa sera e vale come convocazione ufficiale, come quelle che riceviamo ogni volta che c'è il Consiglio Comunale. Il 21 di maggio, sabato mattina, rifaremo il Consiglio Comunale dei Ragazzi, congruato con il nostro Consiglio Comunale. È un sabato. Più o meno l'orario sarà forse verso le 9, più o meno 9. L'orario poi lo dirò magari nel punto di passaggio. Però tenete presente che c'è questo consiglio che da un po' di tempo che già lo facciamo noi durante la settimana con i ragazzi delle seconde medie. È l'occasione per unirci e imparare qualcosa da loro. Quindi il 21 di maggio tutti presenti, spero. Passiamo al punto numero 2, approvazione verbali della precedente seduta del 24 marzo 2022. Se non ci sono osservazioni, do per approvato il verbale. Nessun intervento, verbale approvato. Grazie, consiglieri. Passiamo al punto numero 3, approvazione patti parasociali al fine del controllo analogo congiunto degli enti soci sulla società partecipata in house ASSP SPA. La parola al dottor Cogliati, prego.
Per presentare questo punto devo premettere che la società è di proprietà del comune di Cesano Maderno, che ha una quota pari al 99,6%, mentre per quanto riguarda il comune di Meda, Varese e Limbiate, hanno ciascuno una quota dello 0,1, perché altrimenti non si capisce per quale motivo dovremmo approvare una modifica. Nel senso che la proprietà del comune, la proprietà della società è in mano in modo saggio, vista la quota del 99% del comune di Cesano Maderno. D'altronde è sempre stata una società strutturale del comune stesso. Però ha allargato l'attività di azione soprattutto per le farmacie. Il comune di Limbiate ha ceduto in concessione la farmacia, le due farmacie qualche mese fa e quindi ha ceduto anche delle quote minime. Tutto nasce dalla norma che è il decreto legislativo 50 del 2016, dove prevede che anche per le quote minime pari allo 0,1% come nel nostro caso, e i comuni abbiano comunque l'obbligo di un controllo analogo, di pari con la stessa importanza del socio principale. E quindi vengono modificati i patti parasociali e lo statuto in modo da rendere più aderente lo statuto e i patti parasociali alla normativa. Si prevede che tre modifiche essenziali, un maggior dettaglio sui rapporti tra i soci pubblici e la società stessa per poter effettuare il controllo analogo. Poi viene ampliato il consiglio di amministrazione da un membro a tre membri, di cui due sono riservati al socio di maggioranza, ovvero il comune di Cesano Maderno, e uno verrà nominato d'intesa dagli altri tre soci. Viene specificato nella delibera che il costo comunque del consiglio di amministrazione non viene incrementato, quindi viene ridotto il compenso singolo in modo tale che non ci sia un aggravio per la società stessa. E poi vengono indicate delle norme di indirizzo per il controllo analogo, non sulla gestione ma sul controllo stesso. Quindi il comune di Limbiate ha un potere un po' più ampio rispetto a prima, nel poter dare gli indirizzi di gestione. Ovviamente la gestione è in capo agli amministratori, al consiglio di amministrazione stesso. Viene dettagliato con un po' più di precisione le responsabilità e l'ambito di azione degli amministratori stessi. Questa delibera viene approvata dai 3 e dei 4 consigli comunali dei comuni in modo uguale, quindi non sono previste possibili modifiche da parte dei consiglieri se lo volessero fare.
Grazie dottor Cogliati. Chiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi? Nessun intervento. Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 3. Sempre per alzata di mano. Chi è favorevole? All'unanimità. Grazie consiglieri. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano. Grazie. Passiamo al punto numero 4. Variazione al bilancio di previsione 2022-24 ai sensi dell'articolo 175 del decreto legge 267, al DUP 2022-2024 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi. La parola sempre al dottor Cogliati, prego.
Sì, grazie. Allora, una modifica di poco conto, e questo mi conforta, perché questa è la seconda dove gli importi, stiamo parlando di 200.000 euro, meno dell'1% della parte corrente. Vuol dire che, dal mio punto di vista, gli uffici e l'amministrazione ha programmato in modo abbastanza coerente, perché non ha la necessità di fare delle grosse modifiche. Il bilancio è stato costruito nel mese di novembre-dicembre, siamo già alla fine di aprile, quindi con 2 semplici variazioni. Quindi gli importi di 205.000 euro complessivi riguardano da una parte 35.000 euro di entrate in uscita per il referendum, quindi non li avevamo previsti, non lo sapevamo nel mese di novembre, ora sono diventati definitivi, quindi è stata inserita quella cifra, perché quello è quanto costa allo Stato, ci viene rimborsato completamente per la spesa, con quella spesa si pagano gli ascoltatori e i presidenti dei seggi e poi le spese legate all'attività del referendum, quindi 35.000 euro su 35.000 abitanti. Facendo 1 euro ad abitante, così, visto che la cifra coincide è facile fare il conto, mentre una seconda entrata riguarda 67.000 euro un maggior utile dividendo della società AED, era previsto 225.000 euro, i soci hanno deliberato, verrà pagato nel mese di luglio una quota che è a favore del Comune di Olimbiate è di 292.000 euro, quindi con un incremento di 67.000 euro. Poi abbiamo dei contributi legati agli investimenti per la sicurezza stradale. Per quanto riguarda, quindi, questa è la breve sintesi dell'entrata. Quindi nella spesa abbiamo un 20.000 euro in più sulla formazione, la formazione è sempre un punto importante, quindi se ci sono delle risorse credo che debbano essere considerate come investimenti per avere una migliore produttività dell'attività amministrativa. Poi 73.000 euro per la sicurezza sulle strade, 25.000 euro sull'attività culturali, però ci sono anche dei tagli, 7.000 euro all'interno del settore cultura. Poi abbiamo 20.000 euro per un'integrazione per il PGT, non so a quale parte, forse il punto, però non. E 10.000 euro per il piano del commercio, poi vediamo se sarà necessario un'ulteriore integrazione. E 4.000 euro, circa 3.994.000 euro vengono accantonati al fondo riserva. Il fondo riserva è pari a 125.000 euro, dopo 4 mesi l'amministrazione non ha ancora utilizzato. Quindi vuol dire che le risorse che sono state programmate per i vari settori sono state sufficienti per ora.
Grazie, dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Se non ci sono interventi, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 4. Per alzata di mano, chi è favorevole? Scontiamo. 15. Contrari? Astenuti? Come? Okay. Quindi diamo l'esito, con 15 voti a favore e 6 contrari viene approvato il punto numero 4. Si vota l'immediatezza, sempre per alzare in mano. Grazie, consigliere. Passiamo al punto numero 5, i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 94,1 del decreto legge 27. Dottor Cogliati.
I debiti che il Comune, che il Consiglio Comunale è chiamato a riconoscere, quindi a dare la possibilità alla parte amministrativa di poterli pagare, sono due. Il primo riguarda il CAM. Il CAM era un consorzio fra una decina di comuni, limitrofi al comune di Limbiate, e si occupava di attività legate alle pratiche edilizie e alle attività legate al rilascio di concessioni relative al commercio. I sindaci negli anni 90 avevano deciso che potesse portare un giovamento il fatto di poter esercitare questa attività in modo consorziato. Nel 2009 i sindaci e le azioni decidono di chiudere l'attività di questo consorzio, però ci sono dei problemi che vengono rilevati da subito, perché ci sono delle cause in essere legate alle pratiche edilizie che sono legate ad alcuni comuni, non a tutti, e quindi i sindaci allora decidono che il comune e che il consorzio debba continuare a funzionare solo per quelle attività, ovviamente mantenendo in vita solo gli organi strettamente necessari, quindi un amministratore che ha la funzione di guidatore, il collegio dei revisori, un organo per la contabilità minima, e questo ovviamente fino a quando le cause si chiudono davanti ai tribunali. Le cause vanno un po' per la lunga e solo l'anno scorso si chiude l'ultima più grossa relativa al comune di Desio. Quindi, però ovviamente dal 2009 i comuni non hanno più pagato la loro quota e dal 2009 sono maturati dei costi relativi alla gestione di questi organi, sono passati quindi 13 anni, 12 anni, pari a 245.000 euro. La quota che spetta al Comune di Limbiate per chiudere la vicenda è pari a 28.000 euro. Io ho fatto presente che il Consiglio Comunale avrebbe portato in Consiglio Comunale la proposta di chiudere questa vicenda, perché più avanti più aumenteranno i costi, a mio parere, a una condizione, cioè che se il Comune per decisione di alcuni soci, se il consorzio per la decisione di alcuni soci continuare a vivere anche dopo il pagamento di questa quota, il Comune di Limbiate non riconoscerà più quei debiti. Quindi con questa liquidazione, con questo riconoscimento, vogliamo mettere una pietra tombale su quell'attività. Nel caso in cui non riconoscesse questo debito, a mio parere rischiamo di creare al comune un danno, perché ci sono tutti i presupposti per riconoscere quel debito, perché l'attività amministrativa c'è stata, quindi alcuni organi hanno lavorato e quindi ogni tribunale darà, presumo in modo scontato, darà la ragione nel caso in cui non dovessimo liquidare. Quindi ho scritto nella delibera e ho scritto anche ai liquidatori che il Comune pagherà entro il 30 giugno se il Consiglio Comunale riconoscerà quel debito, a patto che sia l'ultimo. Questo è il primo debito. Il secondo debito è un po' più articolato e riguarda la gestione, riguarda Duomo, la gestione che era concessionario per la distorsione della pubblicità, pubblica fissioni e TOSA per occupazione del suolo pubblico. Devo fare una piccola parentesi, siamo nel 2011, quindi viene svolta la gara, Duomo risulta vincitore. La gara ovviamente allora riguarda è per soggetti che sono iscritti all'apposito albo tenuto dal Ministero, quindi non tutti i soggetti, non tutti gli operatori finanziari o comunque che si occupano di riscossione possono partecipare a queste gare, possono partecipare soltanto quelli iscritti ad apposito albo, e questa è una premessa che poi richiamerò più avanti, perché è responsabilità del Ministero controllare la solidità e la funzione e la gestione di questo esercizio. Il Comune ha ben pochi strumenti per controllarlo. Poi un'altra premessa è che allora le riscossioni venivano introitate direttamente dal concessionario, che garantiva l'importo tramite una polizza fissoria e un minimo garantito, poi si tratteneva l'aggio e versava la differenza, questo fino al 2016. Poi nel 2016, prima ancora che fosse obbligatorio per legge, alla scadenza della gara, e poi dopo noi l'abbiamo fatto per tutte le altre attività, quindi con San Marco e con Soli, il Comune ha messo come condizione indispensabile che l'incasso avvenga sui conti correnti intestati al Comune. Quindi dal 2016 avviene in modo regolare e io posso controllare giornalmente i movimenti su quel conto. Ovviamente il concessionario ha accesso soltanto per visualizzare, per conoscere gli importi introitati, in modo tale che possa aggiornare la sua banca dati e poi poter fatturare per l'aggio di sua competenza. Quindi cosa succede? Che alla fine del 2016 alla fine di ogni anno il concessionario, come tutti gli agenti contabili, presenta un modello, il modello 21, che viene sottoscritto dallo stesso concessionario, dove il concessionario indica quanti soldi ha incassato e poi indica quanti soldi sono stati versati nelle casse del Comune con le relative quittanze, quindi il versale numero. Questa documentazione è firmata dal concessionario e dal sottoscritto. Questa documentazione poi viene trasmessa alla Corte dei Conti per i controlli di sua competenza. Si prescrivono in 5 anni. Nel 2017 loro non presentano il conto e quindi da parte mia segnalo alla Corte dei Conti che non hanno presentato il conto, perché ovviamente non potendo presentare il conto, non ho presentato il conto, io non so quanti soldi hanno incassato e se quelli che hanno versato, pochi che hanno versato nel 2017, erano quelli corretti. Altro elemento, loro non fanno più l'attività, smettono di fare l'attività, quindi alla fine del 2017 devo sopperire al problema primo delle attività di affissioni, perché non c'è più l'attacchino, e non posso neanche, faccio fatica a sostituirlo, perché loro comunque restano concessionari. Secondo elemento è che al mercato non mi passa più per il controllo, quindi in quei mesi il comune ha delle difficoltà oggettive. Quindi io sento il ministero, perché preferisco togliere il, ho preferito togliere il, interrompere il contratto perché non sono più iscritti all'albo, non per inadempienza, perché se devo togliere il contratto per inadempienza, poi lo devo dimostrare davanti a un giudice, quindi con tutti i rischi di un avvocato, tutti i rischi di una causa. E soltanto a ottobre il ministero mi comunica che loro non sono più iscritti. Io il giorno dopo mi tolgo il servizio. Ovviamente, siccome gli incassi vengono fatti direttamente sulle casse del comune, non ho una fiduzione, è minima, soltanto per il servizio mi pare 13-15.000 euro, mentre nell'anno precedente la fiduzione era di 230.000 euro. Però cosa succede? Che la Corte dei Conti incarica la Guardia di Finanza perché ritiene che ci siano delle mancanze da parte di Duomo, e quindi nonostante la mia dichiarazione che per me andava tutto bene, scoprono che hanno modificato i loro programmi, e quindi hanno i programmi che sono controllati dal Ministero, dovrebbero essere controllati dal Ministero, non dal, perché la concessione, l'iscrizione all'albo è ministeriale, non del Comune. Quindi le dichiarazioni che facevano e che io ho attestato come veritiere erano false, non erano veritiere degli importi che effettivamente hanno incassato. Il Ministero quindi, oltre a tener conto, perché poi sono falliti, noi ci siamo attivati per circa 250.000 euro, ovviamente non avendo fatto la rendicontazione era una cifra stimata da parte mia. Quindi il Ministero con i loro controlli avevano incaricato la Guardia di Finanza, scoprono che l'ammanco nei confronti del Comune di Rimbiate ovviamente è stato aumentato dagli agi che non gli vengono più riconosciuti, è pari a 1.100.000 euro. Quindi, però questo è il credito che la Corte dei Conti, la procura della Corte dei Conti, con una sentenza ha condannato a risarcire al Comune di Rimbiate. Quindi in teoria dovrebbe incassarsi 1.100.000, però c'è un inghippo, nel senso che gli amministratori accusati dalla Corte dei Conti, non dal procuratore della Corte dei Conti, il Comune non ha accusato nessuno, il Comune anzi, io ho accertato che era tutto corretto, perché dalle carte che avevo non risultava nessun elemento che non andava. Uno di questi amministratori viene assolto, quindi la procura, il tribunale della Corte dei Conti condanna il Comune a risarcire le spese legali arrivano 6.000 euro, per 6.000 euro complessive a questo signore. Quindi è un debito legato alla sentenza, ai sensi del 194,A, il Consiglio Comunale ha il dovere di approvare la legittimità di questo debito e poi pagheremo nel giro di 30 giorni. Ovviamente abbiamo però onere di andare a recuperare quel 1.100.000 più le spese, quindi oltre 1.100.000, e se il Comune si è già mosso in due direzioni. Nella lettura della sentenza si comprende che i comuni interessati a questa truffa, questo è il nome corretto, sono circa 800 mi pare, per un ammontare di 8.800.000 euro. Hanno il procuratore, la Guardia di Finanza ha già sequestrato 8 milioni di euro, quindi il Comune si è mosso, si sta muovendo in due modi con un'apposita delibera di giunta. Primo, incaricando un legale per chiedere di poter avere accesso a quegli 8 milioni che sono stati sequestrati. Non sappiamo la natura, se sono case, immobili oppure conti correnti. E dall'altra parte, e domani mattina mi recherò all'agenzia della riscossione perché non può fare questa attività solid, incaricando l'agenzia della riscossione per agire contro gli amministratori che sono stati condannati, sperando di incamerare il più possibile. Ecco, questo è in sintesi la genesi di questi due debiti fuori bilancio.
Grazie, dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi? Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 5. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Abbiamo l'esito, con 15 voti a favore, 6 contrari, viene approvato il punto numero 5. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano. Unanimità. Grazie, consiglieri. Presenti, siamo 19, no, 21 carte inserite, siamo 19. Non conto. Siamo 19 votanti. Ho sbagliato. Le ricordo che il sindaco è presente, era solo per conteggiarci. Quindi, immediata eseguibilità l'abbiamo fatta, passiamo al punto numero 6. Approvazione piano finanziario MTR2, metodo tariffario anno 2022. Determinazione tariffe tale 2022 e definizione delle scadenze per i pagamenti. Avete tutto sbagliato?
Allora, premetto che per quanto riguarda i rifiuti, la normativa ha subito e sta subendo delle modifiche anno per anno, e con un apporto, con un intervento di ARERA sempre più pesante, dove ARERA è l'organo ministeriale di controllo per l'attività stessa del Comune. E questo, da un certo punto di vista, va a discapito dell'autonomia, dell'indipendenza dei vari comuni, quasi come avviene in altre regioni, sembra che l'orientamento sia quello di svolgere un servizio in modo unitario, con un gestore unico, in modo sovracomunale, che si occupi sia dell'incasso che del servizio stesso. Per ora la Giunta non ha deliberato questa modifica, e per quest'anno e forse anche per l'anno prossimo poi si vedrà comunque si intende mantenere separata la gestione della tariffaria rispetto alla gestione che è data al concessionario. Il concessionario, come è stata espletata la gara, si occupa di tutta dalla raccolta, incenerimento, allo smaltimento e alla vendita del materiale che ha un valore in sé, quindi non più spezzettato come avveniva nei primi anni 2000. Quindi una modifica importante che è stata fatta è che il piano finanziario, che è sempre di competenza dei comuni, dei consigli comunali, però ha una valenza quadriennale che può essere modificato solo in modo dopo 2 anni, insomma. Quindi quello che viene approvato questa sera un piano finanziario che vale per il 2022 e per il 2023. Complessivamente, altro principio che viene sempre ribadito ormai, è che le entrate siano pari ai costi, quindi non c'è possibilità di di chiedere meno soldi agli utenti utilizzando i soldi generali comune. No, questo è un divieto abbastanza consolidato che il Consiglio Comunale non può modificare in modo assoluto. Quindi con una spesa complessiva di 4.138.000 euro per il 2022 e per il 2023, che in grosso modo è pari a quella dell'anno scorso, di cui i costi variabili 2.193.000, mentre i costi fissi per 1.944.000. Tra questi costi poi c'è la distinzione tra utenza domestica e utenza non domestica, che sarebbero le attività produttive. Altro elemento, in questo caso è stato scelto dalla Giunta e viene ribadito questa sera, è che a causa dei ritardi nel piano di formazione del DEF, del piano finanziario, anche gli incassi verranno posticipati come gli ultimi due anni a partire dal mese di luglio. Quindi la prima rata sarà entro il 30 luglio, la seconda il 15 ottobre, 15 novembre, 15 dicembre. Questo perché i dati, il piano finanziario elaborati insieme con Gelsia, è stato presentato da Gelsia soltanto 15 giorni fa, quindi non ci sono i tempi tecnici per poter mandare le cartelle entro il 30 aprile. Poi si è deciso che non si voleva rendere contemporaneo l'IMU e la tassa rifiuti nel mese di giugno, e quindi per non appesantire i cittadini, e quindi è stato spostato nel mese di luglio, ahimè, per l'incasso, per il primo incasso, perché nel frattempo comunque il comune deve pagare il servizio da gennaio, quindi questo mi crea qualche problema di cassa. Però questo è quanto è stato deciso. Un altro elemento importante che ha già deciso la Giunta, perché era di sua competenza e viene dato atto in questa delibera, è che ARERA chiede quale livello del servizio si vuole offrire ai cittadini. Vengono presentati quattro tipi di livelli. Il primo tipo è abbastanza semplice, quindi senza la rotta del sacco blu, per il viaggio blu. In questo caso quindi è stato subito scartato, mentre il livello 4, quello più elevato, avrebbe comportato un incremento dei costi. E in questa situazione difficile per le famiglie, vista la pandemia, vista l'aumento dell'inflazione, dei prezzi, si è deciso che fosse meglio decidere tra il 2 e il 3. Il livello 2 favoriva un po' il gestore, penalizzava il comune, come tutti gli altri comuni che lavorano con Gelsia, abbiamo scelto il livello 3. Rispetto all'anno scorso c'è una modifica importante, questo livello, sia per quanto riguarda il servizio, la gestione, sia per quanto riguarda l'entrata, il comune e il gestore hanno l'obbligo di tenere un registro. Questo in sintesi è la cosa più semplice. Quindi il cittadino che ha delle obiezioni, che ha delle critiche, che ha delle osservazioni, le può presentare se riguarda il servizio, perché non gli hanno ritirato il sacco, perché sono arrivati in ritardo, perché per qualsiasi motivo legato al servizio, ha la possibilità di reclamare, di fare questo reclamo, e il gestore deve segnarlo su questo registro che viene didimato, e poi rispondere in tempi brevi, 15 o 20 giorni. Nel caso in cui non lo facesse e superasse una certa percentuale, quindi se il 75% non viene soddisfatto entro 20 giorni, il gestore verrà multato dall'ARERA stessa. Così vale anche per il Comune. Il Comune ovviamente per il servizio che svolge di raccolta di tassazione, quindi se un cittadino chiede una modifica della propria situazione perché cambia indirizzo, perché aumenta il numero, perché cambia casa, ecco, la variazione ha dei tempi stretti il Comune. Ovviamente se non viene fatta in quei tempi stretti il Comune rischia, cioè verrà multato dall'ARERA stessa. Quindi ARERA chiede con queste modifiche legislative, con la circolare del 15 del mese di gennaio, un maggior controllo nei confronti del proprio servizio. Quindi un servizio deve essere offerto, un servizio che risponda in modo pieno e tempestivo alle esigenze del cittadino. Ovviamente andando incontro a queste esigenze non si è voluto però appesantire l'aspetto finanziario, quindi a parità di costi si cercherà di adempiere a questi obblighi.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Consigliere Sessa, inviato solidale, prego.
Sì, buonasera. Dottor Cogliati, in una precedente commissione risorse avevamo già affrontato questo argomento e ci aveva anche dato delle schede che credo fossero la proposta tecnica di Gelsia rispetto all'ultimo appunto dell'ira di ARERA, no? Volevo capire, i punti principali, diciamo, riassuntivi erano 4, quindi da quello che ho inteso da quello che ho detto stasera, lo schema regolatore omogeneo proposto da loro terzo livello, con questa libera non la facciamo passare. Poi c'era il discorso della modifica del ritiro su chiamate degli ingombranti, con corrispettivo minimo da parte dell'utente, ritiro dei disfacci verdi in abbonamento o con giro dedicato, che mi pare che fossero i punti che invece non erano ancora, diciamo, stati diciamo, smarcati. E poi, da quello che ho capito, invece, l'ultimo punto, che era quello dell'attivazione dell'articolo 38 del capitolato gestione di carica rapporti con gli utenti, quello ce l'abbiamo scartato per il momento, giusto? Invece gli altri due punti, grazie.
Grazie a lei, consigliere. Dottor Cogliati, prego.
Allora, la modifica, la gestione degli ingombranti del verde, sono questioni abbastanza tecniche, non è una competenza strettamente del Consiglio Comunale. L'orientamento per ora è quello di mantenere quel livello di servizio e di non aggravare i costi, perché mantenendo comunque rispettando la norma, cioè Gelsia sarà in grado di ritirare gli ingombranti entro 20 giorni da quando, una settimana, non mi ricordo bene. Non vogliamo rendere più pesante, cioè ogni mese il Gelsia deve essere pronta a ritirare come se tutti presentassero un divano o un, perché questo vorrebbe dire avere una squadra, allestire una squadra che poi non opera, però questa squadra poi deve essere pagata e quindi ricade sulle tariffe. Quindi per questo servizio non sono previste modifiche, però se deciderà la Giunta insieme al responsabile. Così anche per il verde, non credo che il Comune abbia le caratteristiche di proporre un servizio gratuito per tutti. Abbiamo già la Piazzola dove se viene presente, dove uno può portare il proprio verde, farlo a chiamata e farlo caricare il costo su tutti può essere un problema. Quindi in questa fase non si sono affrontati questi due aspetti, perché sono due aspetti più operativi di competenza della Giunta. Quando arriverà il momento li affronterà insieme a Gelsia, insieme all'orientamento degli altri comuni.
Grazie consigliere, grazie dottor Cogliati. Una comunicazione: quando interveniamo, solo per quando interveniamo togliamo la mascherina. abbiamo dei problemi nella registrazione del verbale, non riusciamo a trovare le parole ogni tanto. Non ci sono interventi? Consigliere Di Luca, Partito Democratico, prego.
Sì, buonasera a tutti. Soltanto una curiosità e una domanda veloce. Con questa nuova riforma della TARI, a che punto siamo con quello che è stato presentato già diversi anni fa per quanto riguarda la tariffazione puntuale?
Grazie. Grazie a lei. Risponde dottor Cognati, prego.
Per quanto riguarda il nostro ambito, che dove opera Gersia, la tariffazione puntuale è stata applicata in due comuni, uno il comune di Seveso e uno, se non sbaglio, il comune di Cormano. Il comune di Seveso è partito con questa iniziativa perché aveva finanziamenti ad hoc da parte della comunità organica, così ho capito, e quindi è stato facilitato. Questo si allaccia al discorso che faceva prima la consigliera Sessa, ovvero per poter espletare la tariffazione puntuale, che non vuol dire che a ogni famiglia gli viene portato un sacchetto, sarebbe un costo troppo elevato di gestione, ma il costo viene diviso per categorie, quindi costi domestici si ha un peso giornaliero e viene diviso tra tutti quelli che risultano tra i soggetti che conferiscono se il servizio sarà quello di arrivare alla tariffazione puntuale, sarà necessario accedere anche a quel servizio. Se invece la tariffazione puntuale si ritiene che sia ancora lontano il tempo, allora il comune può mantenere la gestione diretta anche del tributo. Non so se sono stato chiaro, altrimenti cerco di esprimermi meglio.
Grazie, dottor Cognati. Ci sono altri interventi? Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 6. Chi è favorevole? Sempre per alzare di mano. 15. Contrari? Astenuti? 6. Abbiamo l'esito, 15 voti a favore, 0 contrari, 6 astenuti, viene approvato il punto numero 6. Si vota immediata eseguibilità. Grazie. Passiamo al punto numero 7, adesso a livello di organizzazione, se passiamo alle luci perché dobbiamo dormire un po'. Prego, a lei.
L'approvazione del rendiconto è uno degli atti fondamentali che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare in un termine preciso che è il 30 aprile. Questo atto dà la possibilità ai consiglieri di conoscere attraverso i numeri come è stata la gestione dell'anno passato, quindi nel nostro caso per l'anno 2021. Si parte dal risultato di amministrazione. Il risultato di amministrazione è stato pari a 7.037.000 euro, leggermente inferiore a quello del 2020, mentre superiore al trend dal 17, 18, 19. Ci sono anche elementi di tipo contabile, cioè la contabilità è stata modificata e quindi ha comportato che i comuni avessero degli avanzi maggiori. Non è che il comune, voglio precisare, che non è che il comune non ha speso 7 milioni di euro l'anno scorso, aveva 7 milioni di euro in più. No, i 7 milioni sono il frutto dell'avanzo dell'anno prima e quindi con la gestione quanto ha speso, quindi ha speso 1,4 milioni dell'avanzo dell'anno prima, è arrivato con, non ha in pratica risparmiato niente, lo sto semplificando al massimo, e quindi è arrivato a 7,037 milioni di euro. Quindi il 2022 parte con un tesoretto di 7,037 milioni. Poi se risparmierà di più, crescerà alla fine dell'anno. Se invece utilizzerà quel tesoretto, l'avanzo di amministrazione dell'anno prossimo sarà destinato a scendere. Ovviamente il legislatore ha posto dei limiti all'utilizzo di questo avanzo, perché visto l'incremento dei comuni che hanno iniziato il dissesto, ha posto delle condizioni perché si utilizzasse l'avanzo. E infatti nella slide successiva i 7 milioni di euro sono accantonati per 4.192.438 al fondo crediti di dubbia esigibilità. Ovviamente, come tutte le famiglie, come tutte le attività produttive, si hanno dei crediti che possono essere di difficile incasso, e quindi il legislatore, tramite delle formule, tramite delle condizioni, pone obblighi comuni ad accantonare, nel nostro caso è 4 milioni di euro come per i crediti che rischiamo di non incassare. Se notate, rispetto al 2020 è sceso leggermente, è sceso di 1 milione, quasi il 25%, e questo è dovuto all'attività di riscossione che è stata molto importante nell'anno 2021, mentre era salito nel 2019, perché nel 2019 erano saliti fortemente gli accertamenti a causa del controllo che si era fatto in quell'anno. Entro il 2019 sono stati emessi più di 5 milioni di avvisi di accertamento. Poi vengono accantonati 98.776 per la liquidità, ovvero la norma a partire dal 2021 prevede che il comune debba migliorare i propri tempi di pagamento, quindi se paga a 30 giorni, deve, oltre ai 30 indicati, deve portare quei 30 giorni a 29 e così via, altrimenti è costretto ad accantonare delle risorse. Poi le fatture non pagate a fine anno non devono superare il 5% dell'intero importo. Quindi per il comune è stato obbligato ad accantonare 98.000 euro. Poi abbiamo dei vincoli legati a un incasso di una polizza sull'ambiente per 9.000 euro, vincoli derivati da trasferimenti per 64.000 euro. Il fondo contenzioso, è molto basso, 35.000 euro. C'è l'elenco delle cause che sono aperte, sono diverse cause, ma di poco importo, di importo molto basso e con rischi di perdita bassa, perché il funzionario è chiamato anche a dare una classificazione nel caso in cui per una causa che vale 1 milione c'è il rischio di perdita elevato, che deve dichiarare al funzionario. Ovviamente saremo costretti ad accantonare 1 milione di euro, perché una delle cause che ha portato i comuni al dissesto è stata la perdita in cause. poi l'anticipazione di liquidità e la liquidità che si era presa nel 2013 e che stiamo restituendo. Quindi di quei 7 milioni di euro disponibile sono 155 per gli investimenti e liberi 958, quindi di 7 milioni il comune avrà quando successivamente guarderanno non sarà in anticipazione, però potrà utilizzare 1.100.000 euro. Totale 7.037. Se vediamo il trend delle entrate, questa slide un po' non abbiamo un incremento così elevato da 37 a 46. Questo incremento è legato alle anticipazioni di tesoreria, perché l'anno scorso rispetto all'anno prima, poi vi dirò le motivazioni, abbiamo fatto ricorso in modo più elevato all'anticipazione di tesoreria, cioè lo Stato a causa della pandemia ha bloccato l'attività di riscossione coattiva fino a settembre per tutto il 2021. Mentre l'anno prima aveva dato come ristoro 1.900.000 ai comuni, nel 2021 il ristoro è stato dimezzato e quindi questo ci ha costretti ad andare in anticipazione, anche perché si preferisce andare in anticipazione a pagare a 40 giorni le fatture piuttosto che non andare in anticipazione e lasciare le fatture. Questo creerebbe un danno privato che potrebbe portare in causa il comune e in più con l'indice di liquidità vi costringerebbe ad accantonare un avanzo più elevato. Le spese correnti, le entrate correnti, abbiamo una somma più o meno in linea con 2020. Rispetto al 2020 abbiamo in meno un trasferimento più ridotto, il 1.900.000 del Covid si è ridotto a 900 e poi non c'è più la farmacia, quindi come entrata abbiamo solo la concessione, l'importo dell'utile che incassiamo, non entrata e uscita. Il 19 era stato straordinario come entrata legato alla riscossione coattiva e legato anche agli accertamenti del controllo di mutuo. E infatti i trasferimenti correnti rispetto a un andamento storico intorno al 1.800.000-1.900.000 fino al 19, e c'è stato un balzo molto importante nel 20 e una quota un po' più ridotta, comunque superiore al triennio precedente nel 2021. Quest'anno non hanno ancora detto niente, non hanno ancora comunicato le cifre, io mi aspetto, non è ancora stata scritta il bilancio, nessuna voce, mi aspetto che rispetto ai 900 dell'anno scorso arrivi una cifra un po' più bassa, forse vicina alla metà, però vedremo. Mentre il trend degli incassi IMU sembra una... Sì, in questo caso abbiamo gli incassi superiori agli accertamenti, questo perché non ho voluto appesantire ulteriormente il comune, visto che c'era degli spazi e quindi però il trend di 4.400.000 è leggermente superiore, ma non di tanto, inferiore a quello del 2020 e superiore al 2019 e 18. 18 certo ha un incremento del 10%. Presumo che sia anche il fatto che l'attività di accertamento sia un po' sentita, quindi uno che non pagava l'IMU vedendosi arrivare le cartelle qualcuno ha deciso di pagarla e quindi ha portato un incremento del 10%. Presumo che sia questo elemento, perché rispetto al 17, 18, 19 parità di tariffe un incremento di 400.000 euro insomma in termini di cassa è un incremento abbastanza importante. Ora, nelle prossime 3-4 slide volevo illustrare, come anticipato in commissione, l'attività che ci ha permesso di affrontare questi due anni difficili dal punto di vista finanziario. Ci ha permesso di chiudere il comune in avanzo e ha permesso al comune di poter di avere delle risorse aggiuntive sugli investimenti. Sono cifre che da un punto di vista possono anche impressionare. Noi dopo la vicenda Duomo nel 18 è stata fatta una gara, potevamo decidere in due direzioni: o affidarci a un concessionario privato tramite la gara, oppure affidarsi all'agenzia della riscossione. L'agenzia della riscossione, che operava come prima nel 2010, personalmente non aveva dato un buon risultato, e infatti nel 2010 il comune è stato uno dei primi a staccarsi, perché poi se il consigliere se ha delle osservazioni da aggiungere, perché l'agenzia della riscossione è vero anticipava dei soldi, però lavorava poco a mio parere sul recupero dei crediti. Forse senz'altro non aveva gli strumenti che adesso sia la stessa agenzia che l'agenzia privata, però sa di fatto che poi il legislatore ha messo una pietra tombale e ha cancellato tutti i ruoli, se non sbaglio inferiore a 1.000 euro a 5.000 euro. E quindi i comuni si sono trovati senza quelle risorse costretti a pagare l'agio. Noi l'anno scorso, per le somme iscritte prima del 2010, dove non avevamo più niente a bilancio, abbiamo dovuto pagare all'Agenzia delle Entrate 25.000 euro per agi, per soldi che non avevamo mai visto. Comunque, questa nel 2018 si fa questa scelta, viene scelta Sorit, che a mio parere è un leader a livello nazionale. Il contratto prevede che spetti un compenso di 6.000, del 6% più 10 euro a pratica, più altri oneri che la stessa legge stabilisce a favore del concessionario, quindi non lo fa gratis, però sono costi abbastanza accessibili. Quindi con gli avvisi di accertamento IMU, con l'incremento delle sanzioni del codice della strada, noi a Sori dal 1 gennaio, con quelli che avevamo ereditato da Duomo, dal 1 gennaio 2019 abbiamo dato in carico 19 milioni di crediti, oltre 19 milioni di crediti. Questi crediti, dopo una lavorazione da parte di Sori, sono considerati inesigibili 2.536.000, ovvero in questo caso nel comune hanno responsabilità, cioè il creditore non ha sufficienti risorse per poter assolvere i suoi debiti. Quindi con solito mi comunica che non vale la pena ed è più costoso continuare il lavoro di riscossione. Io faccio un'apposita determina dove discarico questi soldi. In questi tre anni dei 19 milioni, quindi un poco più del 12%, sono stati cancellati perché inesigibili. 1.700.000 sono stati annullati perché ci sono stati degli errori da parte dell'ufficio che sono stati emessi. Questo, la maggior parte, più della metà, riguarda i terreni edificabili, quindi i terreni che per la storia della delibera del Consiglio Comunale del 14-15, dove sono stati indicati valori abbastanza elevati, poi c'è stata la crisi e quindi anche per colpa di alcune sentenze sono stati rettificati. Di questi soldi ne abbiamo incassati però dal 1 gennaio 2019 al 13 marzo 2022, quindi sono tre anni e tre mesi, 2.942.000 euro. Rateizzati 1.124.000, ovviamente questi dati sono al 13 marzo, probabilmente sono ancora in crescita. quindi da riscuotere per attività che ci sono ancora 10.648.000. Gli accertamenti per il codice della strada, ho riportato gli ultimi 4 anni, sono stati nel 18 1.400.000, incassato 3.68 e a residuo 1.040.000. Complessivamente a residuo 3.600.000. Ovviamente questo residuo devo accantonare al fondo crediti il 75%, quindi il rischio su questo è un quarto, però l'attività di riscossione porta a migliorare l'incidenza e a ridurre il residuo. Cosa ha fatto Sorint? Sorint ha messo in atto circa 40.817 procedure, ovvero quando il comune, non so, per il codice della strada, per semplificare, quindi il soggetto prende una multa, il comune gli manda l'avviso con il bollettino da pagare, il soggetto non paga, poi viene avvisato una seconda volta e viene avvisato una terza volta. Una volta che dopo circa un anno e mezzo, il cittadino si riscontra che non ha pagato, viene mandato a ruolo. Sorint, per legge, notifica un'altra richiesta e poi deve aspettare 6 mesi prima di avviare la procedura di pignoramento. Prima della procedura di pignoramento, che il conto corrente o il fermo, avvisa un'altra volta. E poi dopo 30 giorni fa effettivamente il fermo oppure l'atto di pignoramento. Nel sentire i cittadini, molti mi dicono di non saperne niente, che non erano a conoscenza. Capita spesso che i cittadini non ritirino le raccomandate. Quindi, pensando di poterla far franca, non ritirando le raccomandate, cosa succede? Che loro non capiscono il pericolo che stanno correndo, perché la raccomandata in dopo la giacenza è come se fosse stata ritirata. Quindi vanno incontro al rischio di blocco di conti correnti o altro, senza saperlo. Sono capitati alcuni casi, non so, una signora era in Spagna col figlio, gli viene bloccato il conto e quindi è difficile poi rientrare con il conto bloccato. Però queste sono alcune disavventure che sono gli aspetti più difficili nell'attività di riscossione. Chiudo questa mettendo in evidenza come lo Stato per il Covid ha penalizzato fortemente i rimpianti. Ho diviso la riscossione in 4 periodi. Il primo per il pre-Covid, quindi in 424 giorni, il Comune ha incassato 1.123.000 euro, 2.650 euro al giorno. Poi, durante il Covid, per 548 giorni, e quindi non avevamo la possibilità di attivare le procedure di appignoramento, di fermo auto, l'incasso è stato di 440.000 euro. Quindi mi ha creato un problema di cassa e l'incasso medio era di 800 euro. Ora dopo si è passato a 3.600 e ora a 9.307. Certo, non penso che andremo avanti su questo valore a 9.000 euro al giorno, però tenendo conto di quello che stiamo incassando, tenendo conto di quello che è stato rateizzato, posso... Il Comune ha delle risorse che poi vi dirò come sono state impiegate nel 2021. Vado un po' più veloce, se volete. Per il Fondo Solidarietà sono i contributi che ci dà i trasferimenti dello Stato. Il Comune riceve tanti soldi dallo Stato in proporzione agli abitanti, perché è un comune con reddito in media basso e quindi lo Stato contrappesa questa minore entrata con maggiori trasferimenti. Il trend alla lezione scolastica si era avuto una riduzione del 2021 legata al Covid, quindi la chiusura delle scuole e la chiusura della mensa. Così come per l'estensione del codice della strada, qua stiamo parlando di incassi, c'è stata una flessione, soprattutto nel 2020, ovviamente il lockdown ha pesato, però sono incassi. E se guardiamo ai primi anni 2013-14, gli incassi erano 200-300 mila euro, cioè queste sono risorse molto importanti che poi vengono utilizzati soprattutto per investimenti sulle strade. Per quanto riguarda gli immobili ERP, c'è un dato che può sembrare strano, cioè abbiamo, a fronte di un accertamento di 110 mila euro, abbiamo incassi di 175. Non è che i nostri inquilini hanno pagato tutti i debiti e hanno pagato in più. Questo è dovuto al fatto, è giusto sottolinearlo, che la Regione ha dato dei contributi specifici che hanno integrato gli affitti e quindi si è ridotto in maniera abbastanza importante il debito. Come dicevo in commissione, sono famiglie fragili, perché altrimenti una famiglia senza le fragilità non potrebbe partecipare a certi bandi, quindi quando si valutano questi casi non si può considerare come unico parametro gli incassi. Certo, quello è importante, quello lo affrontiamo, credo che il 40% di queste famiglie affronti in modo regolare i pagamenti, e mentre la restante parte, gli altri, hanno delle difficoltà. Quest'anno è stato fatto uno sfratto, una cosa eccezionale per l'ERP, perché aveva subaffittato l'appartamento a un altro soggetto. Passo all'addizionale ERP, qui abbiamo un leggero decremento, però siamo in linea rispetto al 19, 18 e 17. Per quanto riguarda il trend delle spese correnti, si è speso meno del 19 e la differenza rispetto al 20 è legato al Covid, cioè nel 20 ad esempio la mensa, che pesava per 1.700.000, è stata ha comportato un'erogazione di pasti meno della metà, che si è recuperato nel 2021. Quindi alcune spese non sono state fatte a causa del lockdown. La torta della spesa corrente, volevo sottolineare due valori: quello del personale, dove il comune è un comune virtuoso, la cui spesa incide per il 22%, e poi per gli interessi passivi. La legge permette ai comuni di arrivare al 12% per gli interessi passivi. Noi siamo allo 0,90, perché è sempre stata seguita la politica di non appesantire troppo il bilancio con dei mutui. Compatibilmente si cerca di assumere mutui pari a quelli che vanno in scadenza, e infatti nella slide successiva abbiamo un indebitamento complessivo di 17 milioni sull'entrata di 24, quindi il 75% delle nostre entrate è pari a 17.424. Costo dell'indebitamento per 20 ha avuto una riduzione, perché il legislatore ha permesso ai comuni di posticipare alcune rate al 21. Non tutti i mutui sono stati bloccati, quindi nel 20 abbiamo avuto risparmio, e la rata che non è stata pagata nel 20 è stata spostata nel 2021. Per quanto riguarda il costo del personale, la politica che è stata perseguita è quella di mantenere il costo fisso, cioè abbastanza basso in proporzione alle entrate, in proporzione alla dimensione del comune, favorendo le assunzioni su tre settori: assistenti sociali, infatti ne sono stati assunti diversi, vigili e operai, tre operai sono stati appena assunti, mentre sono stati ridotti i dirigenti e sono stati ridotti gli amministrativi. Non che questo non vuol dire che la loro attività negli anni passati non era apprezzata, vuol dire che ci sono nuovi strumenti informatici che hanno permesso di razionalizzare il lavoro, di rendere più efficiente, quindi con minore persone. Infatti il numero dei dipendenti è fatto solo dal 2017, è passato da 154 a 137, ora si sta stabilizzando. E per quanto riguarda i residui passivi, quindi i nostri debiti, si sono ridotti leggermente rispetto al 2020 e i nostri crediti si sono incrementati di 600.000 euro per effetto soprattutto delle multe. E quindi abbiamo anche una massa di crediti molto più alta da recuperare rispetto a 10 anni fa, come avevo sottolineato nelle slide relative a SOR. Per i servizi a domanda individuale si conferma una copertura intorno al 58%-59%. Tempestività di pagamenti è un indicatore obbligatorio che ci viene chiesto ogni 3 mesi e abbiamo avuto un miglioramento costante e importante fino al 2020, cioè il comune paga le fatture, data fattura 30 giorni più 7, quindi nel 2020 pagava 37 giorni, 38 giorni, poi per colpa del blocco della riscossione coattiva siamo passati a 39 giorni. In questo trimestre però è naturale perché le entrate il comune le ha nella seconda parte dell'anno, cioè l'IMU viene incassata a giugno, la tassa rifiuti a luglio, la TOSA a maggio e io fino a giugno devo campare, devo portare, devo offrire il servizio, quindi è normale che vada in anticipazione e paghi con qualche giorno di ritardo. Rispetto ai 9 di ritardo sono passato a 19, a 18 e 39. Presumo che a giugno, anzi il mese prossimo, il comune ritornerà in attivo e pagherà le fatture a 40 giorni. Questo, il settore sociale è quello forse più problematico che richiede un'attenzione particolare. Per quanto riguarda gli impegni, quindi vi è sempre una spesa elevata, 3.104.000, che è superiore al 17-18, inferiore al 20 perché sono state date dallo Stato dei contributi specifici e quindi abbiamo utilizzato risorse aggiuntive come contributi. Infatti nella slide successiva i contributi economici del 20 è sproporzionato perché dai buoni pasto, dai buoni spesa agli altri contributi, i buoni spesa sono arrivati a 400.000 euro, insomma, soprattutto nel 20 quelli non spesi sono stati poi utilizzati nel 21. È stato un periodo eccezionale con una problematica particolare, quindi non si può considerare come trend. I minori sono sempre alti, a mio parere, le spese, dove gli impegni per i minori istituti sono stati pari a 871.000 euro e per i minori in famiglia 156. In questo caso il Comune non ha discrezionalità, purtroppo, nel senso che il Tribunale stabilisce il minore che debba andare in comunità, stabilisce la comunità che ha nell'interesse del minore, per amor del cielo, e quindi devono applicare le tariffe che sono utilizzati per quell'istituto, comunque sono tariffe giornaliere abbastanza importanti. Servizio minori, sono stati nel 2021 osservati 229, che è una cifra in media con gli anni precedenti, forse il 2020 era inferiore per il lockdown, però in affido sono passati da 16 a 14, comunità da 27, sempre 27, mentre per il penale sono raddoppiati, da 15 sono passati a 30. Servizio diurno integrato, in questo caso il 2021 sono dei dati anomali, perché è stato chiuso, quindi ha lavorato con un sesto rispetto agli anni pieni, 19-18. Concludo con gli investimenti che sono stati importanti, molto importanti, perché rispetto al 2017, dove si sono investiti solo 411.000 euro, questo non perché l'amministrazione del 17 aveva meno risorse, ma in quell'anno era ancora in vigore il vincolo del patto di stabilità, e il vincolo del patto di stabilità ha condizionato tutti gli investimenti fino al 17. Poi c'è stata una crescita nel 2018 e un assestamento intorno a valori molto alti, 5.430.000. Da dove sono arrivati questi 5.430.000? Ecco, volevo prima sottolineare da risparmi che derivano dalla riscossione coattiva. Infatti, se noi sommiamo l'applicazione dell'avanzo e le entrate correnti più classica RAI, che la procedura è iniziata e porterà i primi effetti importanti quest'anno, abbiamo 900.000 euro più 1.500.000 più 115.000 euro, quindi di 2.600.000 derivano da risparmi di gestione corrente legate alla riscossione coattiva. Quindi con quella riscossione coattiva, ad esempio, si è acquistata Villa Medolaro. Altro elemento, il mutuo, quindi 2.600.000 più 1.095.000 euro di mutuo vanno a 3.600.000. Il mutuo è stato fatto 1.000.000 perché andava in scadenza un mutuo di 1.000.000, quindi non si è appesantito il bilancio del comune. Poi ci sono avuti trasferimenti, non ho fatto distinzione tra Stato e Regione, però anche la Regione ha dato una mano importante per 1.000.000 di euro, e alla fine quello che di solito viene utilizzato, cioè oneri di urbanizzazione e monetizzazione aree, siamo in poco più di 360.000 euro. Quindi se avessimo utilizzato quei soldi lì, avremmo investito come nel 2017. Certo, lasciando delle carenze negli investimenti. È vero che non passano mai, però è un conto investire 5.000.000 e un conto investire 700.000 euro. Brevemente voglio dire le cose che sono state fatte, quindi 158 per attrezzature PM e aggiornamento del piano di emergenza comunale, abbattimento barriere architettoniche 50.000, segnaletiche sulle strade abbiamo 406 più 200 più 1.000.000, quindi 1.600.000 euro, illuminazione pubblica 548 più il project, la quota legata all'illuminazione 335, parcheggi 256, impianti termici 67.000 euro, poi la metro tramvia abbiamo accantonato le nostre quote per 300.000 euro, per la sicurezza sul lavoro 48.000 euro, poi bonifica serbatoio Enna, penso che sia l'ultima spesa, 29.000 euro, mentre per via Torino i famosi 200.000 euro che erano stati discussi nella variazione di bilancio, vedete che non l'ho trovata con gli impegni, perché non l'abbiamo speso. Ovviamente, visto i problemi che ci sono stati accantonati per il futuro, insomma. Non è che abbiamo speso alla ditta che ha abbandonato, abbiamo dato i 200.000 euro. Arredi scuole 29.000 euro, poi centro sportivo Tolstoi 450.000 euro, qua abbiamo utilizzato in modo indiretto il canone per gli interventi che erano necessari per mantenere, per sostituire tutte le vetrate e per la situazione degli interni. Poi l'acquisto della Villa Mediolago, il costo è stato di 470.000 euro, a cui si aggiunge, se non sbaglio, 70.000 euro di imposta di registro, perché questa è stata chiesta dall'Agenzia delle Entrate, più la sistemazione, la messa in sicurezza, la prima sistemazione della villa stessa. Poi, in modo riassuntivo, attrezzature, area can, parco inclusivo 430.000 euro, recupero e ristrutturazione Villa Mella 200.000 euro, se non sbaglio finanziati dal contributo della Regione, manutenzione fontane 20.000 euro, potature 218.000 euro, informatizzazione e servizio 84.000 euro, cimiteri 30.000, 15.000 restituzione a chi ha rinunciato all'opera pubblica, complessivamente 5.430.000 euro impegnati, di cui la maggior parte anche spese. Ecco, penso di aver concluso la mia esposizione.
Grazie, dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Chiesto la parola al consigliere Brunato, prego.
Sì, grazie. Non tanto nel merito, quanto forse, come ho già avuto modo di dire in altre commissioni, ma anche in altre commissioni, più forse di metro. Intanto volevo ringraziare il dottor Cogliati per l'esposizione che ha fatto, l'aveva fatta anche in commissione, anche se non così dettagliata, ma anche rispetto anche agli altri punti che abbiamo discusso prima, insomma, anche se noi come gruppi votiamo in una maniera differente, insomma. Credo che sia opportuno dire questo, che avremo bisogno proprio come metodo che le documentazioni che vengono inviate, anche se il Presidente continua a dirmi che i tempi sono rispettati, vengano soprattutto in queste circostanze in cui si discutono cose molto importanti, venga data la possibilità ai consiglieri di poter ricevere e conoscere con un lasso di tempo maggiore. Chiedo quindi per l'ennesima volta, se è possibile avere queste slide, visto che ieri mi è stato detto le diamo dopo la presentazione. In genere penso che le slide si diano prima della presentazione, perché così uno mi è sempre capitato. Comunque chiedo che queste cose possano essere inviate ai consiglieri per una valutazione, perché i contenuti sono anche importanti. Una questione che vorrei segnalare, che mi pare opportuno segnalare, e che è stata rilevata da Cogliati, ma anche ieri, la questione che riguarda i servizi sociali. Ora è ovvio che di fronte a disagio grosso bisogna intervenire con delle risorse, quindi credo che questa discussione forse l'avevamo fatta già qualche consiglio comunale fa, e quindi è ovvio che sia così, però forse bisogna cercare di uscire dalla logica del ragionamento sul bilancio e cercare di entrare più in una logica del bisogno che c'è nel territorio, che sta venendo, mi sto parlando anche l'assessore. Guardare un po' forse quali sono i bisogni che stanno facendo nel territorio. Poi è chiaro che di fronte ai bisogni bisogna intervenire con delle risorse adeguate, quindi avete parlato anche di aumento di assunzioni di maggiori assistenti sociali, eccetera. Però forse spostare un po' l'attenzione da quanti soldi si spendono a che tipo di problemi bisogna accettare, forse va fatto con un ragionamento ulteriore, insomma io ve lo propongo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Prego.
Cioè i documenti che contano sono depositati 20 giorni prima come è previsto dalla norma. Le slide non sono neanche allegati al bilancio perché non contano niente, cioè sono solo appunti miei per facilitare l'esposizione, non sono documenti ufficiali. Certo, uno con i documenti che la legge ci obbliga a deporre può arrivare facilmente alle mie conclusioni, non è che sono niente di eccezionale.
Senza nessuna polemica, io per quel che mi riguarda, sono confrontato con gli altri, la maggior parte della documentazione arrivata, la prima parte della documentazione arrivata, perlomeno è arrivata il 25 di aprile, che era il venerdì ante Pasqua.
È obbligatorio depositare c'è stato l'avviso di deposito avvenuto a tutti i consiglieri per legge.
Io le cose le ho ricevute,
no, lei l'ha ricevuto, ma è un'altra cosa. Se lei l'ha ricevuto,
io l'ho vista il 22,
è stato depositato invece un'altra data. Sono due cose diverse, eh?
Però io, scusa, mi dite tutti di guardare Google Drive, io guardo Drive e io le ho viste il 22 di aprile. Non ho capito niente.
Se la legge istituzionale, state a prendere, è arrivato il deposito del bilancio, state a prendere. Se non la guardi, non sono problemi.
Non so, io credo che ora vada cambiato un po' il sistema di comunicazione. Nel senso che
il drive è una commissione,
cioè non siamo tutti attenti tutti i giorni a sapere quello che succede nel comune.
E non fare così,
si può utilizzare il canale di successo che dice, quello di mandare la comunicazione dicendo che è arrivato. Non è che dobbiamo metterci lì ogni giorno a vedere se c'è o non c'è.
Questa richiesta è stata fatta ieri, quindi abbiamo preso nota ieri di questo alert, è stato proposto dal consigliere Schiesato. Inviare una ai consiglieri quando c'è una comunicazione in Google Drive, ma è stata fatta ieri. Abbiamo preso nota con la segreteria istituzionale, aggiungeremo anche questo, però diciamo le cose esattamente come sono. Il deposito è avvenuto regolarmente il 7, qualche lei l'abbia letto il 22, può capitare di subire. Ok, lei l'ha visto. Terminiamo qua, Giancarlo, l'ultimo tanto.
Sì, non voglio fare polemica per me. Io l'ho visto che
gira tra il microfono verso di te.
Sì, no, è il microfono che dice, ribadisco che lo sai. C'è poi un problema
che è venuto a schiaccia. No, se schiacci con gli schiacci, fermo. Vai.
Adesso. Dicevo, non ribadisco quello che ho detto. Credo che sia opportuno creare un sistema diverso di comunicazione, perché quando poi tu ti trovi al 22 di aprile con la varia di documenti da leggere, credo che sia un problema non solo per noi della minoranza, ma credo che sia un problema anche di Cosentino e della maggioranza. No, come non mi stai ascoltando?
Ma poi parla del 2012, 2013, 2014, il redatto, se lo guardi.
No, terminiamo qua, cercate. Andiamo avanti con la discussione. No, va bene, un attimo, dai. Non
ci prendiamo. Io un problema di questo genere, okay. Un problema di comunicazione. E sono d'accordo con quello che aveva che ricordava prima il Presidente, la richiesta che ha fatto io e la consigliera Schiesato. Però faccio vedere questa cosa. Dopodiché ribadisco che posso capire che lo posso studiare per studiare. Tutti possono leggere tutto, c'è uno che stare il grosso indicato a leggere le cose, no? Però se ci sono dei riassunti come questo, si facilita il lavoro della gente che ha Anche questo è sbagliato, perché tutti quanti le regole.
Le regole sono quelle, certo. Dopodiché uno può chiedere tutto quello che vuole, ma è sbagliato con questo documento. Cioè, questo documento è per facilitare l'esposizione. Cioè, in realtà, il dottor Cogliato potrebbe benissimo leggerlo senza farlo vedere il video. Perché quando parla è la registrazione che c'è sugli atti del Consiglio. Se il dottor Cogliato ha riportato una cifra sbagliata, in realtà cosa succede? L'anno prossimo, se uno va a confrontare le slide, confronta le slide diverse, perché le esposizioni sono diverse. Cosa succede? Succede che uno prende un dato del 21 di 4 milioni e l'anno prossimo ha cambiato l'impostazione che diventa di 5 e uno dice, avete aumentato il milione, così come la spesa sociale. Quindi io credo che veramente anche le toccogliate, l'esposizione è sua, è un suo documento, non va dato ai consiglieri comunali. Tranne che lei lo depositi, lo faccio diventare un documento ufficiale, prima, è sbagliato questo documento chiederlo. Quindi la richiesta per me è sbagliata. Perché dopodiché questo è un documento che esce fuori, ok? E l'anno prossimo qualcuno va a confrontarlo, ok? E lo può interpretare in modo diverso. Perché il dottor Cogliati usa un criterio, non posso usare un altro, di esposizione. Non c'è un vademecum, non c'è uno standard come può essere il documento del bilancio, che è standardizzato. L'esposizione non è uno standard, è un'esposizione. Oggi è così, tra un mese è un altro modo, tra 3 mesi può essere un altro modo. Cioè, quindi anche la richiesta fatta ai consiglieri di maggioranza di chiedere questi documenti è sbagliato. È un'esposizione. E uno interpreta un dato. Dopodiché il dato ufficiale è quello che si deposita 20 giorni prima. Quello è il dato. Se vogliamo che le regole vengano rispettate. Se poi qui si cambiano anche le regole, va bene, a un certo punto. Il bilancio non serve a niente, ogni anno cambiamo l'impostazione del bilancio. Il bilancio è contratto e poi il documento ufficiale che si deposita 20 giorni prima, che viene contratto al Corte dei Conti, che viene contratto al Collegio dei Revisori, che viene depositato per i consiglieri comunali. L'esposizione non è un documento ufficiale. Perché altrimenti cambiamo le regole troppo gli altri. Cioè lei ha esposto le slide per facilitare l'esposizione del troppo gli altri. Non è un documento. Il documento della registrazione, per me, infatti le slide non sono mai date, anche perché, per quanto mi riguarda, potrei criticare anche l'esposizione del Torcogliati, il fatto che abbia fatto delle slide con la torta, che io posso interpretare in modo diverso, perché a questo punto chiederei al Torcogliati di differenziare la spesa sociale, perché leggendo quel dato lì è inferiore e mi dimostri perché è inferiore, vi chiedo tutte le limitazioni di questa priorità di costo, che non è vero. Non è vero. Ecco che poi dopo le domande vengono fuori falsate. Quindi questa esposizione, il documento è prendi il bilancio e contesti il documento, perché c'è una cifra che c'è un fatto. Questo è il punto, no? Il bilancio, grazie a Dio, cioè, ci sono i valori, come dice l'avvocato, non è un'opinione. Poi è il risultato che può essere criticato, valorizzato o meno. Perché io metterei in discussione anche l'esposizione. Anzi, l'anno prossimo il bilancio consultivo lo messo alla situazione. Così vediamo se apre più polemiche, magari si apre più dibattito.
Consigliere Fornato?
Io non era il caso di scaldarsi così tanto. Io ho fatto una richiesta, penso che... Io ho fatto una richiesta, dice non va bene, ieri sera è stata chiesta in altro modo, un po' la stessa cosa, si tratta di facilitare il lavoro di chi è sotto qui. Dopodiché, diciamo, allora faremo le interrogazioni direttamente all'assessore al bilancio a questo punto.
Fai all'amministrazione, perché può parlare il sindaco e l'assessore, un delegato del sindaco. E infatti, se vedi, quando si parla l'elenco dei presidenti, gli assessori non sono chiamati come presidenti, possono esserci anche il suo assessore qui presente, sono i consiglieri comunali. Ok? Quindi l'assessore potrebbe anche non venire a rispondere, perché l'amministrazione, poi il sindaco chiede all'assessore di essere presente. Questa è una regola.
Forse le tue sono quelle di 30 anni fa.
No, sono ancora la parola, guarda, io non me la tolgo, non sono quelle di 30 anni fa, sono questioni di ragionevolezza, io ho acceso il microfono, mi lascio parlare, basta, finisco qui, ho detto, ribadisco che c'è, se dal mio punto di vista c'è questa necessità di lavorare in maniera un pochettino più di comunicazione più aperta. Grazie.
Qualcosa di spessore.
Non andiamo
avanti, prego.
Sindaco,
prego.
Allora, le regole sono regole, ok? Quindi, su per quanto riguarda il bilancio presentato, allora, facciamo un'altra cosa. Se si fa una discussione in commissione, non la si deve fare con il consiglio. Scusate. Perché tu non puoi fare la stessa discussione in commissione e la rifai in consiglio. Perché la commissione, ecco come. Si discute in commissione e va in consiglio con un risultato, con la dichiarazione, punto. Perché la commissione ha più tempo e più confronto, perché qui il tempo è contingentato. Perché è contingentato il tempo? Perché tutti i consigli comunali d'Italia hanno il tempo contingentato e non in commissione? Proprio per evitare di fare l'ennesima discussione che si fa in commissione. L'altra volta, se vi ricordate, vi ho detto, attenzione, che in commissione, mentre oggi sono tutti presenti, però un po' sono tutti presenti, perché fare le stesse discussioni anche in consiglio, le stesse idee, succede che poi il consiglio comunale, ma perché vanno in commissione? Tanto poi la discussione c'è fare in consiglio, ed è stato detto. Quindi quello che sta accadendo oggi, il dottor Quagliatti, queste cose, voi avete detto, io non c'è in commissione, avete detto che è stato fatto anche in commissione, e guarda caso si fa con il consiglio. Allora, se c'è un verbale di commissione, si fa il verbale e vengono evidenziate le vostre dichiarazioni, le dichiarazioni di tutti i consiglieri. Bene, quello vuol dire che quello che si è discusso si discute di altre cose, perché l'espressione della politica è già venuta in commissione, se si vuole rendere operativa la commissione. Se si vuole fare i doppioni, continuiamo così e vedrete tra un anno che la commissione avrà più nessuno, ma non i bilanci, tutte. Dopodiché, se in commissione si può costruire un metodo, ma dovete costruirlo voi consiglieri, con un impegno si discute, poi in consiglio comunale facciamo quello che dobbiamo fare. È un impegno che dovete decidere voi, io non ho problemi. Poi in commissione, fate le commissioni, fate le stesse discussioni, basta andare a vedere il verbale, credo che non sia produttivo, credo. Però non è un mio problema, io non partecipo alle commissioni, quindi poi io le so. Però riguarda il deposito bilancio, io capisco che il bilancio è una cosa complessa e inverosimile. Quindi qualsiasi richiesta di documentazione, avete il dottor Quagliati, potete andare dal dottor Quagliati e chiedere. Lei, il dottor Quagliati, non ha mai chiesto un appuntamento da consiglieri comunali e l'ha rifiutato? Allora, quindi il documento è un documento tecnico e come tale è difficile e quindi potete essere solo aiutati dal dottor Quagliati. Quindi, dopodiché, in commissione fate le domande, tutte le richieste che vi ritenete opportuno, e il dottor Quagliati deve darvi le risposte, perché è al servizio del consigliere comunale, o del cittadino. Perché anche questa è illustrazione, meno male con bilancio consultivo, tanto il dato non si può cambiare, non è previsionale, è consultivo. Sul previsionale vi ho parlato molto meno del consultivo, qua c'è qualcosa che mi meraviglia questa impostazione. Sul consultivo cosa bisogna discutere? È dato il risultato di un anno, semmai è previsionale, semmai era tra il previsionale e il consultivo mettere in risalto le criticità. Voi mettete in risalto le criticità, noi mettiamo in risalto le positività. Allora, questo mi posta bene, ma discutere su un documento, averlo un giorno prima, perché scusate, averlo un giorno prima sarebbe meglio qualcosa? No, adesso siamo onesti. Sarebbe cambiato qualcosa? Ma dai, sono delle richieste proprio banalissime, proprio è chiedere qualcosa per più di dimostrare di chiedere. Bene, allora, la risposta è noi applichiamo la legge e noi ci riferiamo alla legge. Punto. Questa è la risposta dell'amministrazione. Se questo è non accettare e non ammettere che un giorno prima il bilancio non sarebbe cambiato di te sul consuntivo, vuol dire che l'amministrazione ti risponde per linea. Pubblicamente il sindaco dice noi rispettiamo i termini delle leggi. Punto.
Allora, Io ti ho fatto una semplice risposta. Io voglio come del lupo.
Dai, non facciamo, non parliamo fuori il microfono. Andiamo avanti con.
Io non vengo prima se viene a te.
Io non fuori uno. Hai votato contro, non ha detto per te prima. Ma dai, prenditi il vicino per capire.
Se sono nati, dai, dobbiamo andare avanti con i lavori.
Sì,
non
ci vediamo.
Per caso.
Non rispondere, non rispondere.
Non rispondere alle provocazioni. Stiamo attenti, concentrati al punto numero 7. Stiamo provando il rendiconto, stiamo provando, stiamo discutendo. Giancarlo. Non ci sono altri interventi? Consigliere Schiesaro, Lega Nord, prego.
Grazie Presidente. Vogliamo innanzitutto ringraziare per il monumentale lavoro fatto dal dottor Cogliati e dai suoi collaboratori nel mettere insieme la documentazione di legge e la presentazione dei dati di Stato questa sera e già discussa in commissione. Il rendiconto è uno dei documenti fondamentali della gestione annuale di un ente locale. Ha sostanzialmente una duplice funzione. Dare la dimostrazione riassuntiva delle operazioni effettuate nell'ambito della gestione annuale e dei relativi risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione, il DUP e il PEG. Consentire il controllo da parte degli organi amministrativi dell'ente, dei soggetti di controllo interni e dei soggetti di controllo esterno. Letteralmente, rendiconto nel contesto degli enti locali significa rendere il conto della gestione. La resa del conto della gestione si inserisce peraltro nel più vasto concetto di responsabilizzazione e di dimostrazione della capacità di rendicontare le proprie attività, con la partecipazione trasparente e neutrale, cioè libera da pregiudizi e attiva di tutti i responsabili dei servizi e degli altri soggetti, anche esterni, interessati a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Ma qual è il perimetro su cui concentrare la nostra valutazione? Possiamo identificare due aree di analisi, una quantitativa e una qualitativa, che rispondono sostanzialmente all'efficienza e all'efficacia della rendicontazione. Il perimetro quantitativo rileva i risultati della gestione, cioè l'utilizzo dei mezzi finanziari, l'analisi della variazione di bilancio, i dati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale e il rispetto delle norme. Questo punto, ampiamente illustrato dal dottor Cogliati, ha già reso evidente come il bilancio 2021 sia stato gestito e efficiente e che i dati rendicontati siano normativamente correttamente postati, anche perché certificati dall'organo di revisione. Mentre nel perimetro qualitativo rientrano tutte le valutazioni politiche e l'efficacia della gestione. Per analizzare questo punto dobbiamo partire dallo scenario e dal contesto nel quale si è operato. In sintesi, veniamo da due anni di pandemia e nell'ultimo periodo da un conflitto che hanno avuto ripercussioni non solo sulla comunità nazionale, ma anche in quella dove dinamiche di gestione sono state messe a dura prova e dove pressanti esigenze della comunità locale potevano indurre l'amministrazione ad avere una gestione delle risorse ricorrendo a una politica di bilancio di tipo emergenziale, riallocando frenetticamente le risorse ora su un'emergenza e poi su un'altra, perdendo in tal modo visione non solo annuale del bilancio, ma anche la sua dimensione triennale. La politica di bilancio invece adottata da questa amministrazione è stata quella di contemperare le emergenze, fermo restando il rigore dello stesso, traguardandolo con un'attenta verifica degli equilibri, il tutto rimodulando la programmazione delle esigenze espresse dai mediatesi in un contesto di coerenza finanziaria. Di tale operatività ne danno testimonianza alcuni indici del bilancio. Nelle entrate correnti gli accertamenti rispetto alle previsioni iniziali sono state del 98%, con un più 4,48% rispetto al 2020, mentre rispetto a quelle definitive sono state dell'89%. Nelle entrate proprie gli accertamenti rispetto alle previsioni iniziali sono stati pari al 68%, più 8,22% rispetto al rendiconto 2020. Mentre gli accertamenti sulle entrate definitive sono state del 62%, segnando un più 5,59% sempre rispetto al 2020. La misura della capacità di aver correttamente tenuto presente le esigenze della comunità di Viatese con le esigenze di bilancio lo riscontriamo nella partita delle riscossioni. Infatti gli incassi sulla parte corrente rispetto alle previsioni iniziali si sono assestati al 53%, con una riduzione del 5% rispetto sempre allo scorso anno. Mentre rispetto alle previsioni definitive gli incassi sono del 57%, quindi meno 1% rispetto al 2020, e sono sostanzialmente stabili. Gli incassi dei dati propri rispetto alle previsioni iniziali sono stati del 37%, con un meno 0,63% rispetto al 2020. Rispetto alle previsioni definitive sono stati del 39%, con un più 2% rispetto all'anno scorso. L'analisi di questi dati ci permette di dire che questa amministrazione ha raggiunto l'obiettivo di bilancio prefissatosi nell'esercizio, dando risposta alle esigenze della nostra comunità, salvaguardando la struttura del bilancio che rimane capace di affrontare le prossime sfide con basi solide. La conferma, in quanto appena detto, sta nel fatto che la nostra autonomia finanziaria si attesta all'89%, la nostra dipendenza finanziaria al 10,74%, ma soprattutto nel fatto che la nostra autonomia impositiva rimane, dopo questo periodo difficile, del 62%. Per quei motivi il nostro voto è favorevole al punto 7.
Grazie, consigliere. Proseguiamo con gli interventi, se ce ne sono. Non ci sono interventi, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 7. Sempre per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Sei. Okay. Astenuti? Diamo l'esito, con 15 voti a favore, 6 contrari, 0 astenuti, viene approvato il punto numero 7. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano. Grazie, consiglieri. Ringraziamo il dottor Cogliati, anche se ne rimane qua ancora, giustamente lo dice. Passiamo al punto numero 8. Regolamento benemerenze civiche a Pedoro e al fiere della città. Illuminaci, assessore Schiappati. Aspetta. Prenota. Assessore Schiappati, prego.
Grazie, Presidente. L'attuale regolamento delle benemerenze civiche è stato fatto con deliberazione di giunta nel novembre del 1998. Ha compiuto ormai 24 anni e il sindaco ha sentito la necessità di rivisitarlo e di apportare quelle modifiche e integrazioni che la società e il tempo stesso ha introdotto nella nostra città. Diciamo che a volte precisamente il suo compito, perché dal 99 al 2014 sono state assegnate 64 benemerenze. Dicevo che il sindaco ha voluto anche interpretare il desiderio di molti cittadini che si erano chiesti perché dal 2014 in avanti non ci fosse più questa benemerenza. E con la giunta ha sentito il dovere di consegnare, abitare alla pubblica estimazione l'attività di coloro che con opere nei diversi campi, dalle scienze, dalle lettere, dalle arti, dall'industria, dall'artigianato, dal lavoro, nella scuola, nello sport, ma anche con iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico, oppure con particolare collaborazione con la pubblica amministrazione in modo disinteressato, con atti di coraggio, di abnegazione civica, hanno in qualche modo giovato alla nostra città, rendendone più alto il prestigio e dedicandosi veramente con disinteresse alle istituzioni. Abbiamo inoltre pensato di redigere un regolamento che abbracciasse quell'età chiamata minorile, cioè fino ai 18 anni, un regolamento rivolto ai più giovani che abbiamo chiamato Premio Alfiere della Città. L'alfiere della storia è colui che porta le insegne di un gruppo, le insegne di un esercito, ha l'onore di portare la bandiera, per quello che abbiamo voluto consegnare questo nome al premio per i minori. Ha lo scopo di incoraggiare il mondo giovanile, rivolgendo l'attenzione a quei molti giovani che si distinguono per atti di valenza etica, civica, sociale, e che possono diventare degli esempi per gli altri in una società giovanile che va sempre più verso la violenza tra gruppi, verso il bullismo, verso quelle forme di vessazione sul web, che ad esempio è il revenge porn, per cui vogliamo premiare questi ragazzi perché poi siano di esempio per tutti i loro coetanei. Concludo, voi avete avuto modo di leggere e esaminare i due regolamenti, vi lascio alla discussione, poi se avete domande ben volentieri. Ah, scusate una cosa, consentitemi, mi vedete in azzurro, in rosa, è un tributo al restauro di questa villa, perché le coloriture degli edifici storici rivelano molto delle scelte compiute per la loro salvaguardia, specie quando in molte occasioni, anziché valorizzarli, la coloritura mette a rischio la memoria di quegli stessi edifici. In onore del colore indovinatissimo della nuova facciata della Villa Mella, mi sono messo in rosa. Grazie, scusate la digressione.
Bello colpito. La parola al consigliere Sessa, inviato solidale, prego.
In merito appunto al regolamento dell'alfiere della città, volevamo chiedere una modifica. Praticamente subito nell'articolo 1, nel secondo paragrafo, laddove si dice cittadini stranieri residenti che siano nati nel nostro paese o abbiano frequentato con profitto le scuole italiane per almeno 5 anni, chiederemmo che venga tolta la parte con profitto, perché non è più indispensabile che un ragazzino, un bambino che fa un gesto, diciamo, di atto valore civile sia anche bravissimo a scuola, cioè le due cose non necessariamente devono andare insieme. E poi il discorso dei 5 anni, perché secondo noi potrebbe escludere tanti bambini o ragazzi, cioè secondo noi è un po' troppo restrittivo il discorso dei 5 anni. Quindi dovrebbe diventare che siano nati nel nostro paese o abbiano frequentato e lo scuola italiana. Sì, no, giustamente il consigliere Ricchi mi ricorda che, vabbè, una cosa era già stata concordata in commissione, lo dico al signor sindaco perché a volte, anche se le cose vengono dette in commissione, può succedere che poi si dimentichi di metterle nella bozza definitiva del regolamento, però appunto in senso collaborativo lo correggiamo stasera.
Quindi era stato preso l'accordo ma non è stato riportato nella bozza. L'assessore Schifani, prego.
In commissione si era deciso di togliere il quinquennio ed è stato un refuso da parte dell'assessore. La modifica che chiede la consigliera stessa è quella del comprofitto oltre che al quinquennio. Io personalmente sono d'accordo perché noi potremmo avere un emerito somato che però è talmente nervoso e talmente forte che è capace di togliere dalla bocca di un Doberman un suo compagno, perché non premiarlo?
La quintera integrazione chiesta dalla consigliera Sessa
lo accettiamo a verbale e deve essere votato però.
Quindi se ci sono, sono solo queste le modifiche richieste. Quindi quello che ha chiesto il consigliere Sessa lo mettiamo ai voti. Chi è favorevole per alzata di mano? All'unanimità. Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi sul punto, passiamo alla votazione. Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 8. Grazie di mano, chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Ok, passiamo al punto numero 9. Interrogazione urgente presentata dai gruppi di maggioranza in merito all'organizzazione in ricorrenza del 25 aprile. Chi legge per il gruppo? Consigliere Di Luca, Partito Democratico, prego.
Grazie Presidente. Leggo l'interrogazione.
Sì.
Al signor Sindaco Antonio Romeo, per conoscenza Presidente del Consiglio Comunale di Vincenzo. Oggetto, interrogazione urgente in merito all'organizzazione in ricorrenza del 25 aprile. Ai sensi dell'articolo 52 del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, i gruppi consigliari, l'Inviata e Solidari, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico presentano la seguente interrogazione. Premesso che in data 24-22 è stato convocato da ANPI, sezione di Inviate, un incontro rivolto alle associazioni del territorio e anche agli amministratori comunali in merito all'organizzazione delle celebrazioni del prossimo 25 aprile, che in tale sede si apprendeva che il tradizionale corteo del 25 aprile non è stato contemplato nell'organizzazione promossa da Comune per motivi precauzionali. Considerata l'importanza storica, sociale e politica di tale giornata, in cui si ricorda la liberazione d'Italia dal governo fascista e dall'occupazione nazista del paese, visto che in tanti comuni il corteo è stato regolarmente organizzato e che non esistono in questo momento restrizioni sanitarie che lo impediscono, si interrogano il sindaco e l'assessore competente, si chiede quali siano esattamente i motivi precauzionali adotti per la non realizzazione del tradizionale corteo del 25 aprile, quali siano le ragioni per cui tale ricorrenza non venga concordata tra comune e altri, come avviene nella quasi totalità delle altre amministrazioni comunali e come sarebbe opportuno e naturale fare, considerato che ANPI è la più importante associazione italiana antifascista. Si chiede che l'interrogazione venga iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio, in attesa di sollecitare risposta. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Risponde il sindaco, prego.
Strumentalizzare qualsiasi evento o qualsiasi modifica credo che non sia opportuno, anche perché ci sono persone intelligenti da questa parte, di non pensare che qualcuno possa dire che questa amministrazione non ha mai organizzato in tutti questi anni. Io ho 37 anni che partecipo sempre il 25 aprile, magari dovrebbe essere che ognuno dovrebbe guardarsi dentro di sé per vedere, per capire se tutti questi anni ha partecipato, ma è stato a casa. Okay? Quindi dire che noi, che il sindaco non ha voluto organizzarlo, niente. La manifestazione 25 aprile si è fatta, se mai è mistificare la verità, di noi non vogliamo andare a scoprire un'altra cosa. Forse la competenza vuole che non basta essere l'associazione ANPI, e anche interpreta, perché l'associazione ANPI è una cosa, i valori sono una cosa, chi interpreta questi valori sono altre cose. Mi sembra che invece la posizione di qualche rappresentante dell'ANPI che è arrogante verso l'amministrazione, ok? Respinto fermamente, mi sono meravigliato e mi meraviglio, anzi pensavo che questa interrogazione fosse ritirata, non l'avrei mai chiesto di ritirarla. L'amministrazione ha sempre fatto le iniziative, talmente iniziative che si parla sempre dei giovani, sempre. E laddove l'amministrazione vuole organizzare il corteo, come se il corteo, se si fa il 25 aprile, dove dobbiamo essere messi come sessi, sono le stesse persone, aventi partiti, o iscritti all'associazione, non ho mai visto la partecipazione di ampia da parte di cittadini. Che motivo? L'obiettivo del corteo cos'è? Mettersi in mostra? Bene, noi non vogliamo metterci in mostra, anche perché tra l'altro in prima fila ci va il sindaco. Pensate a voi, in prima fila, dietro la mano ci va il sindaco, posso andare? Pensate a voi. Noi non vogliamo metterci in mostra, non lo vogliamo fare. Noi vogliamo valorizzare e fare i valori dell'associazione. Talmente li vogliamo fare, che abbiamo detto che lo si farà con i ragazzi. E per farlo con i ragazzi bisogna dare incontro alle esigenze dei ragazzi, non è già rappresentante dell'ANPI. Le esigenze dei ragazzi è farlo durante le scuole, perché la domenica non possono venire. Abbiamo visto in questi anni, grazie all'amministrazione Romeo, che la deposizione dei coloni si fa nelle scuole, non mi sembra che altri abbiano fatto. E mi sembra che la partecipazione dei ragazzi è talmente così bella, così partecipativa e così stimolante, che abbiamo deciso, potrei dire che ho deciso, che il corteo si farà l'amministrazione, che viva il Dio ancora un'istituzione, ok? Sono qui fra un po', il comune viene tolto anche dal pensiero di qualcuno, farà il corteo. Ogni associazione faccia quello che vuole. La contrapposizione non la sta creando il comune di Migliate, non la sta creando il sindaco Romeo, la sta creando l'altro. A me non interessa. Noi il corteo lo facciamo per i ragazzi. Punto. Stop. Dopodiché, può anche non star bene. Qual è il problema? Un diritto? È il nostro dovere di se siamo d'accordo, andare avanti. Noi siamo convinti che se vogliamo mantenere i valori, quei valori che tutti hanno detto domenica alla manifestazione, mi sembra che abbiamo parlato i rappresentanti, non abbiamo nascosto i tassi, ha parlato anche un'associazione che non ha previsto nel corteo magari non ha partecipato, ha parlato l'organizzazione musulmana, l'associazione musulmana, non è stato vietato, tutt'altro, anzi mi è stato chiesto qualcuno dell'ambito chi fosse loro. Allora, io credo che dobbiamo darci un po' la volta a tutti. Essere un'associazione è una cosa, chi la rappresenta è un'altra cosa. Ok? Io distingo molto queste cose. Noi abbiamo fatto le riunioni, tra l'altro posso dirvi che non ho mai partecipato alle riunioni in questi anni, perché ho sempre delegato funzionari, sempre. Poi tra l'altro inviterei, proprio per non creare sempre la polemica, che c'era un'indicazione da parte della prefettura del 14 aprile, dove diceva, visto il 77° anniversario del 25 aprile, di fare comunque attenzione di usare la mascherina anche se non aperto, perché è vero che non ci sono le prescrizioni, ma è anche vero che ancora c'è il fenomeno. E quindi dando delle prescrizioni, noi abbiamo ritenuto che eravamo ancora nel pieno, per noi ancora nel pieno, perché le stesse persone che ci dicono in questo modo sono le stesse persone che quegli fa, quando c'era il carnevale, che ci fu il fenomeno di Codogno, noi abbiamo sospeso il carnevale, ci usavano che l'avevamo sospeso il carnevale perché non si poteva usare. Il giorno dopo però stati zitti, non c'è grazie che avete sospeso il carnevale. Quindi, se vogliamo creare la polemica, si crea su tutto. Allora, io invito i gruppi consigliari, che sono un'altra cosa per me, che questa interrogazione venga ritirata, anche per quello si vota, proprio perché noi continuiamo, perché noi rappresentiamo un'amministrazione, rappresentiamo una città e continuiamo con quello che ci capite. Dopodiché, fate quello che volete, noi il corteo faremo per i ragazzi. Se questa posizione organizzerà l'amministrazione autonomamente, io dico che possiamo farlo e gli altri facciano più buono.
Grazie, sindaco. Se vuoi faccio una replica. Consigliere Di Luca, prego.
Sì, grazie. Mi ha sorpreso un po', sindaco, non pensavo che fosse così duro con questa.
Beh, però il centro di Bandalardi. Come dico, però quando parlate dell'ARPI, informatevi bene, perché poi c'è qualche dichiarazione, poi non lo pensate.
Non ho capito
la parola. Dichiarazione e allora informatevi bene.
No, non ho capito la parola che hai detto, scusate.
Non ho capito.
Allora,
Non interrompiamo, se no dobbiamo
fare. Solo.
File dove? No, non hai capito, ha detto leggi il file dell'API. Non so a cosa si riferisce. Ma non so.
Niente, appunto, mi ha sorpreso questa durezza di intervento di replica. Io penso che la manifestazione dell'AMPI, la manifestazione di celebrazione del 25 aprile con le scuole, sono momenti che possono essere complementari, aggiuntivi. La festa rimane il 25 aprile, anzi l'AMPI ha a disposizione, perché poi per costruire i ragazzi bisogna prepararli. L'AMPI fornisce degli insegnanti, forma degli insegnanti proprio per quanto riguarda per quanto riguarda questi argomenti del 25 aprile. Però io volevo fare un passo indietro, perché per quanto riguarda l'organizzazione ci siamo mossi per tempo, in accordo con l'assessore Schiappati, abbiamo fatto dei passi che purtroppo però non hanno trovato riscontri, continuità di intenti, soprattutto volontà. Io volevo soltanto ricordare alcuni passaggi. Nel marzo del 2022, adesso non so se poi tutto corrisponde a verità, io mi sono documentato, per me è abbastanza attendibile. L'AMPI provinciale comunica alle amministrazioni di concordare con le locali sezioni AMPI l'organizzazione delle celebrazioni del 5 aprile. Il 31 marzo c'è stato un incontro presso la sede del Comune con l'assessore Schiappati, il quale comunica le decisioni elaborate dall'amministrazione. Ci sarà il giro dei monumenti venerdì insieme alle scuole. Per quanto riguarda il corteo delle vie cittadine, non è stata ancora presa una posizione. L'evento per un ciampo si farà il 5 maggio, anniversario della liberazione del campo di Malpasen. Per quanto riguarda l'intitolazione della piazza Solari a piazza Solari Agostoni, l'assessore riporta delle presunte difficoltà per gli incidenti della stessa piazza. Il 4 aprile il presidente dell'AMPI comunica all'assessore Schiappati di aver trovato un relatore in merito all'evento della Pietra di Inciampo. Si tratta di un professore di lettere, vicepresidente della sezione di Milano dell'associazione. Lo stesso Schiappati si è detto d'accordissimo e gli sembrava quasi impossibile averlo all'inviato, e che se avessimo trovato anche la mostra non avrebbe sperato di meno. Occorre però organizzare il sito, entro il giovedì 8 promette di rispondere per confermare. L'8 aprile, appunto, nessuna comunicazione intercorre tra l'amministrazione e l'AMPI. Eppure il presidente dell'AMPI si era raccomandato di far pervenire una risposta in virtù delle esigenze del relatore. Il 14 aprile la sezione locale dell'AMPI invita per mercoledì 20 tutte le associazioni, sindacati, partiti, sindaco, giunti e consiglieri per organizzare e coordinare le celebrazioni del 25 aprile. Il 18 aprile viene candidato al presidente dell'AMPI un invito al programma col programma delle celebrazioni. Ci sarà il giro dei monumenti il venerdì precedente, niente corteo per via cittadini, momento di preghiera e discorso per le autorità presso il piazzale. Il 20 aprile viene messo un comunicato da inviate, dove si dice di aver ricevuto un invito a partecipare alla celebrazione dell'anniversario della liberazione. E inoltre si deduce che non ci sarà tradizione del corteo del 25 aprile, che dal 25 aprile 45 attraverso il tramite. Si sottolinea la scelta non coerente con le storiche celebrazioni, anche perché dopo 2 anni di emergenza sanitaria le celebrazioni si potranno svolgere senza restrizioni, richiamando la cittadinanza tutta a stringersi attorno ai valori della resistenza. Così avviene in tutti i comuni d'Italia. Il comunicato chiude: fino all'ultimo solleciteremo la giunta a ripensare quella scelta, che ha condotto a cancellare tutto il corteo. Il 21 aprile AMPI invia una comunicazione comune informando di aver provveduto a chiedere autorizzazione alla questura tramite carabinieri con un corteo per gli cittadini. Viene altresì informato il comando della polizia locale. Il corteo poi si scioglierà davanti alla sede del municipio per confluire nella manifestazione celebrativa istituzionale. Il 25 aprile c'è stata la manifestazione. Alla manifestazione dell'AMPI si sono unite persone e bandiere della comunità. Si sono viste sventolare quelle dell'Auler, delle ACLI, dello SPCGL, delle inviate solidarie, del PD, dei 5 Stelle e una dell'Ucraina. Si sono viste persone che non appartengono a questa organizzazione, ma che hanno condiviso la necessità di manifestare insieme in una giornata importante, carica di significati che appartengono ad un popolo ancora vasto, che crede nell'antifascismo e nella democrazia. E questo è il motivo di speranza, in un momento triste e difficile in cui la retorica non impone in Europa e l'escalation perdita sembra inarrestabile. Io sono convinto che le risorse che il nostro territorio offre bisogna utilizzarle. L'ANPI è un esempio. Purtroppo è mancata la volontà da parte dell'amministrazione a collaborare e a sfruttare le conoscenze e le capacità delle famiglie. I comuni attorno a noi, Senato, Bovisio, Desio, non hanno esitato a organizzare il 25 aprile di un concerto per gli ampi locali. Il 25 aprile è una ricorrenza che sta alla base della nostra democrazia e della Costituzione. La manifestazione del 25 aprile è un rito laico imprescindibile. Il 25 aprile è una festività nazionale, va celebrata il 25 aprile e non in un altro giorno. E soprattutto è una festa del popolo e quindi tutti hanno il diritto di potervi partecipare.
Ho finito.
Questa mancanza di volontà si nota maggiormente con l'evento di Pietra Giugiano. Non si deve ridurre al mero momento della posa della pietra. L'evento occorre costruirlo, preparare le persone. La pietra di un ciampo del 5 maggio è in onore di Luigi Colombo, un imine di attese. Sfido quanti in quest'aula siano a conoscenza di cosa vuol dire imine. Ecco, con le sue conoscenze e competenze, l'aiuto dell'anti locale sarebbe stato opportuno. Si sarebbe potuto articolare l'evento con un dibattito, una mostra, coinvolgere anche le scuole. L'ANPI c'era e ci sarà sempre. L'amministrazione ha latitato. Il sindaco vuole cancellare la manifestazione del 25 aprile?
Io adesso, ma scusa, non dire cose che avevo detto. Ma è il corteo!
È una domanda!
Scusa, Luca, l'italiano è una cosa. Il corteo non è la
manifestazione
del 25 aprile. La corteo è una cosa, il corteo è una cosa. Ecco, non mi stigliate tre con il tuo presidente, perché sennò tu intanto dimostri partecipare al 25 aprile, perché non ti ho mai visto in questi anni, non ti ho mai visto ultimamente, e per favore stai zitto, arriva che prende 7 anni la partecipazione e poi parlerai. Partecipa 37 volte,
siamo arrivati
a
partire,
partecipa molte volte,
arriva 37 anni.
Domenico, concludi l'intervento.
È il corteo, hai ragione,
Mi scusi, perché non era mia intenzione. Io stavo soltanto riportando i fatti e un mio pensiero personale. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Assessore Schiappati, a chiusura, prego.
Consigliere Di Luca, però non possiamo sentire in quest'aula che il sindaco e l'amministrazione vuole abolire il 25 aprile. Questo francamente non possiamo sentirlo. Non possiamo sentirlo. Perché lei ha citato comuni noi vicini, ma io le dico qual è il comune, ne citi uno che organizza il viaggio della memoria. Ma ne citi uno che organizza il viaggio della memoria?
Non ogni giorno che fa il giro di tutti i monumenti dei caduti con le ragazze delle scuole e li aggrega tutti da anni.
Ma poi la consigliere Di Luca, per onore di verità, lei ha fatto l'elenco degli incontri avvenuti con la delegazione dell'anno. In parte corretti, in parte da correggere, e glieli correggo adesso. L'ultimo incontro con la direzione dell'ANPI, il dirigente Ovidio Diamanti ha portato a conoscenza dei presenti che il corteo non sarebbe avvenuto, nessuno ha detto niente. Questo siamo tutti vivi, possiamo chiedere. Per quanto riguarda la posa della pietra all'inciampo del 5 maggio, è l'unico comune che ottempera al comitato pietre d'inciampo di Monza e Brianza, quando tutti i sindaci approfittano del 25 aprile per posare le loro pietre. Noi abbiamo voluto dedicare una giornata speciale a quel nostro concittadino militare deportato nel campo di concentramento, ivi morto. Per quanto riguarda il convegno dell'IMI, militari italiani internati, io sono stato a proporlo, e avevo detto al presidente Traina: guardi, mi interesso di contattare il quarto corpo d'armata e chiedere all'addetto culturale del quarto corpo d'armata Milano, che hanno storici, di venire a relazionarci. E in quella giornata della posa della pietra di inciampo, alla sera avremmo progettato questo convegno in quest'aula. Purtroppo il giorno successivo mi trovo sul giornale di Desio un annuncio da parte del presidente Traina, il quale dice che abbiamo più volte sollecitato la posa del cambio della piazza e dedicarla anche al fucilato Agostoni. Ma ci sono anche problemi di toponomastica. L'accordo era quello, durante la riunione, che noi avremmo comunque col tempo cercato di trovare una soluzione. No, il martedì sul giornale di Desio mi trovo l'intervista di Traina che dice che bisogna mettere anda tarda agli Agostoni. Allora, correttezza per correttezza, se voi puntate talmente alla forma, io guardo invece la sostanza di questo 25 aprile, di quello che è successo all'interno dell'AMPI, di quello che ha scritto Staino. Leggetevi l'intervista di Staino Repubblica, andatevela a leggere e poi magari facciamo un convegno su che cosa significa la liberazione, cosa significa il 25 aprile. Poi mi sono sempre fatto un'interrogazione personale, mi sono interrogato più volte perché i consiglieri comunali, che hanno il compito di rappresentare i cittadini che gli hanno eletti, e tra le loro funzioni hanno anche quelle di onorare con la loro figura le leggi dello Stato. Il 4 novembre, festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, quanti c'erano? Il 27 gennaio, giornata della memoria, quanti c'erano dei consiglieri comunali? Il 5 maggio, posa della pietra di inciampo, quanti c'erano dei consiglieri comunali? Per non parlare del 10 febbraio, la giornata in memoria del massacro delle foibe. Quanti c'erano? E allora interroghiamo anche noi, oltre a presentare interrogazioni in consiglio comunale, che sono unicamente delle interrogazioni di forma e non di sostanza. I giovani guardano la sostanza, vanno in chiesa anche con i jeans rotti. E questa è forma, ma i giovani guardano la sostanza. E ben venga se l'anno prossimo il corteo sarà unicamente, ovviamente tutti possiamo unirci al corteo dei giovani. Anzi, una ventata di giovinezza non fa male a nessuno.
Grazie, assessore. No, è un'interrogazione, non voglio fare la parola. Però... Ok, però se no devo dare la parola a tutti.
Non voglio ricuperare la polemica, però signor Sindaco, la premessa che il partito era sbagliata, nel senso che nell'interrogazione nessuno ha detto che avete abolito che volevate abolire la manifestazione del 25 aprile. La richiesta, io sono partita dall'interrogazione. Nell'interrogazione semplicemente si chiedeva quali fossero i motivi precauzionali per cui non si è pensato di fare il corteo. Punto. E poi, cioè, partire dicendo mi accusate che volete che non voglio più celebrare il 25 aprile, già è partito quello che è sbagliato.
Ma era quella la sapienza che funziona il corteo. Ha voluto contrapporre, perché ho
no, ma allora, anche il discorso è quello di tirare fuori tutte le altre ricorrenze, che non sono festività nazionali di un giorno festivo per tutti, è sbagliato, perché se una persona che lavora purtroppo non può partecipare se non è un giorno festivo. E quindi anche queste accuse sono veramente pretestuose. Comunque, torno all'interrogazione. L'interrogazione non era un'accusa di voler abolire la festività del 25 aprile, ma era semplicemente la richiesta di capire quali erano i motivi precauzionali addotti per cui il corteo non è stato pensato. Poi da qui è venuto fuori che non erano motivi precauzionali, ma sono motivi di tutt'altro genere. Allora si risponde con motivazioni reali, non con motivi precauzionali vaghi. Tutto qui.
Grazie consigliere, ne approfitto e concludo i lavori. Ricordiamoci quando presentiamo le interrogazioni. Io non voglio impedirvi di parlare, ma qua questa sera non dovete parlare nessuno, oltre a Domenico con una breve replica, perché ne è fatto un ordine del giorno. L'importanza del punto io non lo discuto, però i documenti che proponiamo applichiamo e seguiamo la regolamentazione del consiglio. È un'interrogazione, ok? Altrimenti si presenta un ordine del giorno, mozione, e io lo discuto. Però se no, giustamente, qualcuno mi sollecita e dice intervenuto lui, intervengo anch'io. Solo questo, ok? Grazie signore, buona serata a tutti.